secchezza della bocca, eccitazione, convulsioni.
Welcome, this is 2.0 on air.
Well, honey, you know that you can and will lick my dude. Yeah. Well, honey, you know that you can and will lick my big fat dude. Come on, you know that you can and will lick my dude. Yeah. You know that you can and will lick my big fat dude. You know that you can and will lick my dude. Yeah. You know that you can and will lick my big fat dude. Yeah. Yeah. All right. Thank you.
Woo. 2.0. All right. On air.
2.0.
Dagli studi sgarruppati di Radio Rana va ora in onda il 2.0 show. Radio Rana è crisi. In seguito al discorso di apertura dell'ultima puntata, si è aperta una crisi alla conduzione del programma. Ecco le dichiarazioni che hanno condannato DJ Tore.
Questa trasmissione dovesse andare male? Che succede? Lo chiedo al nostro ospite.
E ci sarà un bel rimpastone.
E soprattutto...
che il DJ Tore
se ne va
a casa.
Non sentiremo mai più la sprizzante voce di DJ Tore.
Cominciamo da capo, buonasera a tutti quanti, buonasera qui da RadioRana.it, da 2.0, buonasera DJ Ubris.
E invece buonasera a tutti quanti, ci sono ancora, come si sapeva alla fine, anche la crisi di governo si è risolta come la nostra crisi. Stiamo aspettando ancora il DJ Ubris che ancora non si vede. Ah, sì, quindi eri tu quello che ansimava prima.
No, scusa a tutti. Scusate, ciao a tutti, scusa il ritardo. Ho avuto una giornataccia oggi, guarda, una roba che non l'auguro a nessuno, nemmeno a Platinette.
Sì, e che sarà successo mai?
Che sarà successo mai? Io oggi ho passato tutto il pomeriggio a litigare con Massimo D'Alema.
Eh beh, certo non è una cosa che capita tutti i giorni, a meno che tu non sia uno skipper o un timoniere. No?
Ma tu senti che storia. Allora, oggi incontro D'Alema al bar e come al solito faccio finta di non vederlo.
No, tranquillo, riposo.
Se non che lui mi chiama con insistenza, DJ Ubris, DJ, lui mi chiama DJ Ubris al bar.
Come tutti ormai.
Che dopo due minuti non ne potevo più. Allora metto via la gazzetta dello sport, finisco il caffè, richiudo la gabbia del varano e vado. Mi saluta tu affettuoso, come stai, come non stai? E io già mi insospettisco.
Ma spero che almeno il caffè te l'abbia pagato.
Sì, come no, era più facile che me lo pagava uno scozzese sobrio. Comunque, insomma, dopo un po' che mi faceva tutte queste feste, mi fa: sai, io oggi ho deciso che oggi in Senato farò un discorso su 2.0.
Ancora, cioè ancora discorsi in Senato, sta a fa da leva.
E comunque ha detto: oggi chiederò la fiducia a 2.0.
No, minchia, scusa un attimo, ti tocco le palle, tocco anche ferro che tra l'altro è poco sopra. Quindi...
Hai fatto?
Sì, sì, fatto, velocissimo.
Io l'ho già toccato mezz'ora prima di arrivare qui. È per quello, infatti, ho fatto.
Vabbè, l'avevo capito. E poi com'è finita?
E niente, io tentavo di dissuaderlo, ma lui continuava a dire: eh no, perché qui se non si vota 2.0 si va tutti a casa.
Palle ancora.
Perché il Senato, dopo il mio discorso su 2.0, non potrà fare a meno di dargli la fiducia. Altrimenti vuol dire che la coalizione non regge e via tutte queste cazzate, sai, le cose che dicono tutti i giornalisti intorno.
Sì, quanti ce n'erano di giornalisti?
Non lo so, perché parecchi erano già gli assistenti.
Assistenti?
Sì, gli assistenti dei giornalisti, quelli che gli dicono quando devono mettere le doppie, le H, queste cose qua.
Ah, certo, vabbè, ma tu alla fine l'hai convinto a farsi i cazzi suoi, immagino.
Sì, no? Ma ci ha impiegato le ore, non sai quanto, e ormai era partito che voleva fare sta cosa in Senato della fiducia 2.0.
Ma alla fine tu come hai fatto a uscirtene?
Alla fine gli ho detto che tu lavori al NASA.
Io?
E che se non la smetteva domani mandavi un'ispezione da Vistani e lo facevi chiudere.
No,
per sei
vero,
mesi.
È lui che ha detto.
E lui niente, ha cominciato a sbraitare che una 2.0 così all'Italia non serve a niente. Ti ha dato del pagliaccio, tra l'altro, come a Schifani. E poi ha detto che così impegniamo le riforme, tutto questo mentre gli infermieri cercavano di rimettergli la camicia di forza. E Forattini, perché si incazzava, perché in mezzo a quel trambusto D'Alema non stava fermo e non gli riusciva di disegnarlo bene, al che qualcuno gli ha detto che non riuscirebbe a disegnare bene nemmeno una forma di ricotta.
Sono d'accordo.
Insomma,
sono d'accordissimo.
Un pomeriggio allucinante.
Povero, povero.
Te invece che hai fatto oggi?
Ma niente di che, ti ricordi quelle due tipe svedesi attrici lesbo porno che avevamo conosciuto l'altra sera? Beh, una mi ha chiamato e mi ha detto che se andavo a casa sua con una telecamera.
No, 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 anzi guarda, non mi interessa quello che hai fatto. Metti, accendi sto mixer, va.
Sì, dai. Ma io partirei subito con un brano, giusto per stemperare un po' la situazione. Metto i Flaming Lips con Christmas at the Zoo. Che dici? Vado?
Ma siamo in diretta?
Sì, siamo in diretta. Vado subito con un brano.
Sembrava quasi che
volo.
Non stavamo in diretta.
No, 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 siamo in diretta. Perché? Non te l'avevo detto che eravamo in diretta?
No.
Ah, quindi abbiamo raccontato, cioè tu hai raccontato tutte queste cose.
Non sembrava per niente preparata questa cosa.
No, assolutamente, pensa un po'. Vabbè, allora dai, vado con i Flaming Lips, ci vediamo dopo. A tutti quanti buonasera, cioè giovedì 1 marzo 2007, come ogni giovedì che Dio manda su questa santa terra. È cominciato 2.0, più o meno in orario, come sempre, 22.24. Questi sono i Flaming Lips, ci vediamo dopo stasera seratona con un tema interessantissimo, con tantissime... Sì, sì, e con DJ Ubis che ormai non ce la fa più. Ci sentiamo dopo, ciao! Buonasera a tutti. Allora, dicevamo prima, puntatona stasera con argomenti vari, con ospiti
argomenti
vari.
Importantissimi.
Importantissimi stasera.
Forse voi non saprete che
nella settimana passata ci siamo, abbiamo avuto una crisi di coscienza dopo i fattacci della settimana scorsa che ci hanno portato a una rivisitazione morale e spirituale della nostra direzione artistica e spirituale.
Sì, infatti. E confermo che è tutto vero. Infatti proprio per questo stasera abbiamo deciso di fare questa puntata.
Questo è un breve comunicato. Non ti senti quando parli, forse perché la voce del Signore non...
Sì, la voce del Signore che mi stringe l'ugola. Comunque il LED qua si alza, ma quindi
il Signore ci illumina i LED sul mixer e quindi ci dà la forza per andare avanti in questa puntata. Di che cosa parleremo? Avrete capito, anche se questa musica è forse
è blasfema, rock, è un po' blasfema.
Blasfema, ma ormai abbiamo questa e non possiamo fare altrimenti. Di cosa parleremo in questa puntata, che è la decima puntata come i Dieci Comandamenti, no?
Certo, un numero biblico.
Un numero biblico in questa decima puntata di 2.0. Parleremo di sette setticole. Parleremo spiritualità con un ospite, Don Giussilli. Don Giussilli, vero?
Buonasera, sì, Don Giussilli.
Don Giussilli o Pastore Giussilli?
Pastore Giussilli sarebbe meglio, per evitare Pastore. Malintesi presso i nostri fedeli.
Ormai parli più vicino al microfono, Don Giussilli.
Non volevo parlare troppo vicino perché sono un po' cacofonico e la cosa, diciamo, ritorna in cuffia.
Non si preoccupi, Don.
La voce del Signore.
Tanto la voce del Signore
arriva comunque.
Bravo, bravo.
Anche senza microfono.
Parleremo poi di Scientology, di questi che mangiano la placenta, dove potete vedere anche questo libro che sì. in radio non si vede,
ma possiamo raccontare cos'è. Le cause della soppressione.
Giro.
Perché alcune persone si ammalano più delle altre? Perché alcuni tendono ad avere incidenti? Perché? C'è una ragione per cui certe persone un giorno vanno bene e il giorno dopo vanno male? Noi daremo stasera le risposte.
Cercheremo di scoprirlo. Parleremo della biografia di San Francesco scritta da Altan, un blasfemo che comunque con le chine e con gli inchiostri scriveva le storie come il Signore comandava. Parleremo di Marcello Creti, questo scienziato inventore tuttofare viterbese che ha inventato il tappo a vite della Tourtelle, tra le altre cose.
Ha inventato anche il viva voce.
Parleremo di con Davide De Niro, tutto attaccato, scritto,
tutto attaccato, sì,
che ci presenterà delle canzoni del Signore.
Sì, delle canzoni del Signore scritte apposta per il Signore e influenzate dal Signore, dettate al suo orecchio dal Signore.
E poi una breve storia della Chiesa, di altre 7, sì. 8 e 9.
Sì, parleremo anche di Suor Dentona.
Di Suor Dentona.
Che è una confraternita, cioè diciamo, lei è rappresentata in una confraternita a noi molto vicina. E, insomma, parleremo di, come penso abbiate tutti capito, argomenti ultraterreni.
E spirituali. Senti, spirituali. Il Signore adesso che filo rosso mi ha fatto trovare.
Vai.
Parleremo di sette.
Sì.
E Suor Dentona.
Sì.
La puntata di due volte fa era il 77.
Cazzo.
Suor Dentona, Scozzari, 777.
Siamo dei fili rossi.
Siamo
legati da dei fili rossi.
I fili rossi della serba.
C'ho dei fili rossi tutto attorno. Non riesco a liberarmene.
Che poi sono quelli che si tagliano anche nei film di azione. Certo. Quando
devi scegliere tra il verde e il rosso, non sai mai quale scegli.
Teniamo un tono più serio, per favore, che la puntata è seria.
Sì, è vero, ma io ancora non mi sono completamente
spiritualizzato.
Sì.
Presentiamo Don Giussilli. Don Giussilli.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Rana di 2.0.
Che don.
Animo, Don Giussilli, non troppo.
Non ci esaltiamo mai, perché questo è uno dei nostri primi fondamenti della nostra pensiero religioso,
che si chiama
il movimento esegetico degli avventisti
giovannoidi
ad attivisti. Noi siamo un gruppo che è nato in Germania dopo la fine della seconda guerra. Ci siamo inseriti in quel vuoto di potere spirituale lasciato
dagli ebrei,
un movimento, diciamo, che è cresciuto col tempo. E tant'è che nel 54 già compariamo sulle dichiarazioni del 740, sull'8 per 1000 tedesco, una battaglia che stiamo conducendo anche oggi.
Perché qual è lo scopo degli esegetisti avventoidi?
Il nostro scopo nostro scopo è quello di arrivare al Signore in maniera immediata. Una delle metafore che noi utilizziamo spesso è la metafora dell'autostrada. Ecco, voi avete sentito spesso tra
le strade del Signore,
ecco, le strade del Signore,
faccio il segno della croce infinite. Intanto fate il segno della croce.
Noi diciamo che le autostrade del Signore sono infinite. Infatti, come metafora prendiamo una metafora che è quella della mediazione diretta col Signore. La religione cattolica pone delle mediazioni come dei caselli autostradali, uno si ferma, parla col prete, paga il pedaggio.
Dio casellante, diremmo.
Dio casellante. Noi invece come
sembra
se
anche una bestemmia.
Che non lo è, però. Dio casellante. Non lo è, non lo è. Non ci permetteremo mai.
Noi invece, del Dio casellante. Noi invece abbiamo un rapporto diretto, come se ci avessimo il telepass. Un telepass diretto che no. Il Signore ci guida col suo navigatore satellitare, come fosse un GPRS montato sui nostri veicoli lanciati verso la salvezza.
Qua c'è un limite di velocità nella strada del Signore?
Non c'è nessun limite di velocità, perché c'è già il limitatore all'origine, il limitatore che è l'imperatore della fede, l'imperatore della salvezza,
inventato da Marcello Creti.
Inventato da Marcello Creti.
Così dicono, ma in realtà Marcello Creti all'epoca, diciamo, se non ha inventato la manuella per il formaggio, per grattugia di formaggio a pedale, famosa invenzione, anche riconosciuta al movimento esegetico negli anni 70, quando Marcello Creti aveva già diffuso anche presso di noi, aveva avuto qualche contatto, poi lui ha avuto, diciamo, preso delle strade diverse, però come vedete questa sera si incrociano idealmente.
Si paga questo telepass?
C'è un obolo per questo telepass?
C'è un abbonamento trimestrale? Come funziona?
A peccati. Il telepass fattura ogni 3 mesi se non superi una certa cifra. Da noi, se non superi certi peccati, puoi confessarti una volta ogni 3 mesi. Ecco,
diciamo. Ma poi la confessione rilascia ricevuta fiscale, fattura? Non
è
so.
Una confessione libera, diciamo, senza dichiarazione. Resta libera per tutti i fedeli.
E come si mantiene in vita? Cioè, dove sono i proventi? Non c'è uno scopo di lucro fondamentale?
Non c'è nessun scopo di lucro, diciamo. È tutto inserito nel discorso della salvezza, nel discorso del Signore.
Quasi eretici, quindi siete?
No.
Da questo punto di vista?
Eretici assolutamente.
Eretico sarà lei?
Eretico, casomai, sarà lei che non conosce bene i nostri fondamenti. Però noi.
Quali sono i fondamenti?
Ma guardi, i fondamenti principali sono un riordino dei comandamenti, innanzitutto. Cioè, da oggi 10 comandamenti abbiamo visto, sono troppi. Già si può fare una riduzione, per esempio.
Io pensavo a 12.
Il 9° e 10° comandamento. Pensate, quali sono?
Non desiderare la donna da altri.
E il 10°
e non desiderare la roba.
Possiamo farne uno. Il 9° a cosa serve? Lo metti tutto nel 10°.
Non desiderare la roba e la donna da altri.
Un codice dei comandamenti, cioè, unico.
Lei dice considerare la donna come roba o la roba come donna?
Perciò diciamo è.
Oppure la roba della donna.
Diciamo la donna che si fa di roba, ecco. Questa potrebbe essere l'interpretazione più sintetica della cosa. Però non è questo l'argomento principale della nostra fede. È la vita vissuta nel timore di Dio. Che vuol dire vivere una vita nel timore di Dio? Mica vuol dire
mettere
le grate in casa, dormire con la 144 Magnum, dormire col pigiama antiproiettili? Vuol dire questo? No,
non lo so.
Cosa vuol dire?
Lo chiediamo a lei, siamo qui per questo.
Vuol dire che nessun nostro merito potrebbe mai coprire il debito.
Che ospiti culti che ti porta.
Nessuno potrebbe mai coprire il debito che c'è stato, diciamo così, che ci separa da Dio. Ad esempio, noi sappiamo che la salvezza è un atto gratuito di Dio, è una sorta di condono edilizio, ma è un condono edilizio che non è che te lo sei meritato perché il tuo abuso è più veniale di quello del tuo vicino.
Ma
tant'è, è un condono che deriva da Dio. Tant'è che noi già qualche anno fa speravamo in un condono almeno fino ai defunti del 34, infatti si parlava di condono tombale, poi purtroppo non se ne è fatto più niente.
Questo è un Dio comunque che rilascia condoni ogni quanti anni, e soprattutto verso quale orientamento politico? Cioè la politica del fate come pare, basta che alla fine vi convertite, oppure comportatevi bene e poi forse arriva il condono?
Guardi, tutti si chiedono perché Dio ci ha messo al mondo. Tutti si chiedono perché Dio ci ha messo al mondo, se sapeva che poi sarebbe andato tutto a sfacelo tra guerre, distruzioni, morti. Ecco, io questo me lo sono chiesto già quando ero adolescente, e vi racconto un aneddoto che forse può illuminarvi. Io quando ero adolescente, quando litigavo con i miei genitori e vedevo tutto storto e gli rinfacciavo, io non vi ho mai chiesto di mettermi al mondo. Perché l'avete fatto?
Perché l'avete fatto?
Loro si guardavano imbarazzati e io capii che avevano fatto il danno.
Un danno. E qui entriamo nel tema anche del sesso e della religione.
Esatto.
Che rapporti ci sono fra il sesso
e internet? Ci sta molto a cuore.
Lei si è laureato all'università di Tubinga, ricordo. Mi diceva prima, mentre percorravamo insieme l'autostrada del Signore con i semafori rossi del Signore.
Noi ci siamo laureati, io e i miei confratelli, perché abbiamo fatto una laurea di gruppo sul tema della masturbazione, che è un tema caro al nostro movimento. Una tesi che ha ricevuto 69 settantesimi all'università di Tubinga
in Germania, proprio per il fatto che comunque dopo la guerra c'era stato il vuoto
che noi abbiamo colmato. E questa era una tesi è stata accolta molto bene anche dalla critica teologica tedesca. Era una tesi sulla masturbazione, il titolo preciso era Masturbatio Ius Carnalis Sed Non In Grazia Dei.
Era
masturbazione, un diritto carnale ma non nella grazia di Dio. Questo era uno dei temi fondamentali con cui noi ci colleghiamo, per esempio al tema degli anticoncezionali. Ad esempio, voi sapete qual è il tema degli anticoncezionali che la Chiesa Cattolica consente oggi?
Oggi Noc Naus.
Ecco, oggi Noc Naus, però è risaputo che oggi Noc Naus aveva una famiglia molto numerosa.
Ma Eugenio Knaus era il nome della coppia o soltanto di uno?
No, era solo di uno, se erano due sarebbe stata un pieno di conigli. L'unica cosa che volevo, noi l'unico metodo anticoncezionale che prevediamo è la menopausa. È l'unico metodo sicuro. Da qualche anno abbiamo depenalizzato il coito interrotto, ma a proposito ho scritto anche un libro che fra poco uscirà, si chiama Coitus Interruptus Meius Quam Nihil. Sottotitolo Quid Contenta Gaudeat,
che è sempre tradotto per gli ignoranti
sarebbe coito interrotto l'unica pratica consentita e chi si accontenta
gode. Ma i libri sono in latino oppure sono in italiano?
Sono in latino, ma poi sono stati testa a fronte in sanscrito.
Ma ci sono immagini?
Qualche immagine c'è,
casta,
sì, c'è la mia dietro in copertina che sorrido,
e su questo io lancio i Soundgarden con Jesus Christ Pose.
vista la Hunziker?
Beh?
Io la manderei a lavorare una volta per tutte.
Anche a me piacerebbe lavorare una volta per tutte.
2.000
Volevo dire che abbiamo ascoltato un brano prima dei Soundgarden, Jesus Christ Pose, ma proprio per far vedere, per far ascoltare ai giovani qual è la musica che non bisogna assolutamente approcciare, a cui non bisogna approcciarsi.
Non bisogna approcciare.
Assolutamente no, perché noi stiamo facendo proprio un'opera di evangelizzazione. E per questo abbiamo invitato stasera Don Giussilli degli.
Il pastore Giussilli.
Sì. Chiedo perdono.
Lo dico sempre per i miei fedeli.
Sì, mi scusi pastore.
Pastore Giustini, una cosa volevo dire su questa cosa del pastore. C'è una gerarchia nel vostro evangelici, cosa siete voi?
Esegetici.
Esegetici
giovannoidi.
Okay. Noi abbiamo una gerarchia che è data dai quattro elementi fondamentali
dell'Apocalisse di San Giovanni, da cui viene.
Esattamente.
Aria, da cui, acqua.
No. Pastori, denari, spade, coppe, queste sono le nostre quattro semi del creato, a cui noi abbiamo legato le quattro gerarchie del pastore,
di denara.
Pastore, predicatore di denara, gran predicatore, gran pastore predicatore. Queste sono le nostre. Io al momento sono un semplice pastore di pastori. Ma sto già facendo gli esami per salire di grado.
Ah, ok. Beh, è affascinantissima questa cosa.
È toccante. Ci sono domande.
Ci sono molte domande dai nostri radioascoltatori. La prima domanda ci viene da Agnello di Dio del Signore. Ci chiede come si pone, come vi ponete riguardo al gioco d'azzardo, voi esegeti giovanoidi?
Noi, a parte quanto previsto dall'Apocalisse di Giovanni, che contempla appunto la Trinità nel numero 3 e le sette trombe nel numero 7, quindi a parte il 3-7, il gioco d'azzardo è un po' un'offesa alla grazia di Dio. Nessuno di noi è nato con una schedina del Superenalotto. Gesù, mi viene sempre in mente questa frase che disse Gesù: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dalla ai poveri ed avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguitami. Ma il giovane, dinanzi a Gesù, udita questa parola, se ne andò contristato, perché aveva di gran beni. Ecco, quel giovane era briatore della famiglia dei Flavi. La nostra ricchezza, diceva Gesù, è in Gesù Cristo. L'unico gioco consentito effettivamente dalla nostra religione è la tombola. È l'unico gioco, anche se sembrerà, perché la tombola è... però ci sono delle condizioni,
diciamo quali, così
puoi vincere al massimo due premi che siano l'ambo e il terno. Non puoi abbinare il terno con la cinquina, non puoi abbinare il terno con la quaterna. Se fai tombola, il montepremio va diviso con tutti gli altri giocatori, altrimenti poi...
Questa era anche una pratica diffusa tra gli anabattisti di Q.
Sì, vero.
Münster. Omnia sunt communia.
Mentre invece un'altra domanda che vorrei fare al nostro pastore è di Agnella Maria di Dia, perché insomma siamo aperti anche al sesso femminile. Ci chiede cosa?
È anonima questa.
È anonima, sì. Agnella Maria di Dia.
Il nome uguale a quello di prima.
Penso di sì, non so, è tutto anonimo, cioè poi i nostri radioascoltatori si firmano così, vogliono restare un po' anonimi perché sono comunque argomenti un po' particolari, insomma, personali. E ci chiede: il petting equivale a fornicazione? Cioè, provare piacere sessuale senza giungere al rapporto completo attraverso la pratica chiamata petting significa aver peccato di fornicazione. Fornicazione deriva dal greco, cioè lei ci scrive tutto, ci spiega tutto, porneia, che indica l'uso immorale e illecito degli organi genitali di almeno una persona con un'altra persona che non sia il proprio coniuge. Cosa ne pensate? Cosa dicono le scritture a riguardo?
Ecco, questo è un argomento spinoso perché 2000 anni fa il petting non esisteva, almeno non nella forma che noi conosciamo oggi. Diciamo che io in un trattato molto celebre all'Università di Tubinga, il famoso Tractatus De Fornicatio ut Pecunia, diventato famoso, su cui si è anche poi anche studiato anche
tutta la Renania.
Tutta la Renania, anche l'attuale capo della Chiesa cattolica. Io dimostrai matematicamente attraverso un'equazione alla lavagna, pensate, ancora non è stata cancellata questa equazione, ancora se voi andate
è un po' una reliquia Tubinga,
è come una reliquia,
un vetro sopra,
c'è un vetro sopra questa lavagna,
ci mettono dietro questa lavagna gli studenti,
sì, che... alcuni esegetici vanno anche in pellegrinaggio presso questa lavagna, devo dire.
Qual è questa?
Ci svegli l'arcano.
Questa equazione, supponiamo, ecco, che l'equazione che lei ha appena detto, il petting, a cosa è uguale? La fornicazione.
A fornicazione, ecco. Sì, la domanda è proprio questa, posto, il petting può essere fornicazione?
Posto appunto l'eguaglianza tra la fornicazione e il peccato, data questa premessa, e la seconda premessa, che il peccato è fornicazione, nella misura in cui il petting è fornicazione, se il petting è fornicazione e la fornicazione è peccato, ne consegue che il petting è peccato.
Socratico, direi.
Sì, salomonico.
Quasi maieutico.
Un'altra domanda, sì, che ci arriva direttamente da Amedeo Maria di Dio, e ci chiede: può un cristiano vendere materiale pornografico? E dice: vorrei sapere voi cosa ne pensate su questo argomento spinoso. Un cristiano che ha un'edicola di giornali, per esempio, può vendere materiale cartaceo, visivo, pornografico, oppure può avere come attività di lavoro un porno shop? Domando questo per un parere che ho avuto, per un parlare che ho avuto con una persona su questo argomento.
Guardi, noi su questo argomento ci poniamo con molta cautela. Nel senso che io molti anni fa ho confessato una persona che aveva un'edicola e era anche un fratello molto stimato nella nostra...
Un giovannoide,
ma di quelli proprio con la G maiuscola. Era un giovannoide e lui viveva appunto di un'edicola che distribuiva giornali e lui disse: io devo vendere questo materiale perché me lo impone la mia agenzia. E io lì per lì lo scomunicai, addirittura così seduta stante. Noi abbiamo anche questo potere di scomunica seduta stante, un potere che mi è stato conferito dall'Università di Tubinga nella persona del gran pastore Tolomeo di Zorzoreto, che attualmente risiede a Rocca di Gorga in Ciociaria, però ha vissuto anche lui per molti anni in un paesino vicino Tubinga. E lui, proprio grazie al gran pastore di Zorzoreto, io ebbi la conferma che un vero cristiano potrebbe guardare materiale pornografico soltanto se lo facesse per un obbligo lavorativo, ecco, con mansioni speciali come la polizia postale, che controlla siti internet, che possono anche nascondere, diciamo, delle immagini completamente blasfeme. E per lo stesso motivo
i poliziotti postali possono accedere a immagini pornografiche di tette, culi, scusate il linguaggio,
per forza di cose, per le loro mansioni debbono farlo, ecco. Un edicolante può farlo, può venderlo, a costo che nel momento in cui vende la rivista ci sia il suo assistente. Questa è una riforma degli esegetici che è stata attuata soprattutto già adesso in Svizzera, a patto che venga bendato e che siano assicurate le mani dietro la schiena. Questo condizione
per impedire
delle devianze sessuali, ecco, lo dico proprio esplicitamente, ecco, quindi, anche se la nostra religione non impedisce movimenti sussultori con la mano,
ma solo ondulatori,
ma
se
soltanto,
non sbaglio,
ma soltanto ondulatori.
Il signore mi sta strozzando soltanto a questi pensieri sessuali, mi viene
soltanto ondulatori,
un polipo alla gola,
quindi
polipo.
Diciamo che rientra come può rientrare come pratica, ma a determinate condizioni.
Sì, no, però ho letto che tipo in seguito, ecco, magari uno si reca al VC per
al VC,
sì, deve espellere,
ma si può toccare
la produzione liquida e quindi cioè poi in seguito ondulatoriamente si può
l'importante
fare.
L'importante, cioè, è che
sta parlando della,
si può muovere,
volgarissima,
sì, del volgarissima, sì, della volgarissima sgrullata.
Scusate, io, cioè, sono comunque una persona semplice, vengo da, scusate se uso questi termini, insomma.
No, chiediamo venia al pastore, ma sì, si può fare. Un'ultima domanda riguarda il flusso immondo.
Sì.
Ecco, parimente, quando la donna avrà il flusso del sangue di più fuori del tempo dei suoi corsi, ovvero quando avrà esso flusso oltre al tempo di essi, si è immonda tutto il flusso del flusso della sua immondizia, come al tempo dei suoi corsi. Insomma, la domanda è: come fa Dio? Sì, sono brani della Bibbia, questi che, insomma, non stiamo qui.
Ascoltatori, vedi come.
Sì, i nostri ascoltatori sono particolarmente preparati.
Non pensavo che questa puntata potesse
attirare tutta questa gente.
Invece.
No, invece i nostri ascoltatori sono già molti e in diretta ci mandano queste domande. La domanda che ci è appena arrivata da Uccia di Foligno è: la mia domanda è: come fa Dio a considerare la donna che ha creato lui stesso in quel modo immonda quando ha il flusso? E come mai basta andare da un sacerdote ad offrirgli qualcosa di materiale per togliere il peccato del suo flusso, che dovrebbe essere del tutto normale e non considerato peccato?
Guardi, sul flusso immondo ci sono, diciamo così, dei pensieri anche tratti dalla tradizione popolare. Insomma, avete mai sentito dire dalle nostre nonne che una donna che sta, diciamo, diciamo nel pieno dei suoi giorni non deve stare dove si sta facendo il vino?
Mia nonna me lo diceva sempre.
Dove si fa il pane o anche, non ridete, la salsiccia. Questo è.
No, si può dire salsiccia?
Sì, penso di sì.
Si può dire.
Preghiamo il Signore per averlo detto.
Comunque, non so per quale legge fisica inspiegabile, quando noi nella comunità ci riuniamo per fare il pane, effettivamente in quei giorni il pane non lievita.
Se lo fa, ci sono presenti delle donne.
Se sono presenti delle donne con condizioni. Flusso. Se faccio le polpette, la carne diventa nera. Non parliamo poi di fare una besciamella, perché a quel punto, diciamo, piuttosto che addensarsi proprio, si spara. E non venitemi a dire che sbaglio, perché le dosi in cucina sono quelle che vengono di solito utilizzate. Quindi non cerchiamo di essere razionali a tutti i costi, perché il buon Dio sorride nel vedere i suoi figli affannati a spiegare i suoi pensieri. Del resto, anche a mia madre, che fa la parrucchiera, dice che in quei giorni, facendo la tinta, non prende il colore, che i capelli rimangono tutti per i fatti loro, e poi si arrabbia con le clienti che non gliel'abbiano detto. Ecco. Quindi
sua madre, quando fa i capelli, se non vengono particolarmente bene il colore.
Se non vengono particolarmente bene, diciamo, viene data colpa a questo.
Viene data o è colpa?
Diciamo che viene data, ma non è stata ancora data una risposta completa dal pensiero esegetico.
Bene, ringraziamo tutti i nostri radioascoltatori per averci posto queste domande, e ringraziamo anche il pastore per averci risposto, averci illuminato.
Il pastore vi saluta.
Pastore, noi salutiamo il pastore.
Ma c'è una risposta precisa a questo?
C'è una risposta imprecisa?
No, precisa, c'è una risposta. Non c'è tipo passo e chiudo.
Noi diciamo,
aprite la porta a Cristo.
Saluti al pastore, il pastore vi saluta.
Saluti al pastore.
Saluti al pastore.
Il pastore vi saluta.
Ok, ringraziamo ancora il pastore e ascoltiamoci un brano, sempre di musica che non bisogna mai ascoltare. Lo mandiamo proprio per insegnare ai nostri
Memento semper.
Cosa non deve ascoltare. Per esempio, Tricky è un musicista che non bisogna mai ascoltare, soprattutto quando compone e quando si dà dei nomi come Nearly God, che significa quasi Dio, e soprattutto quando poi fa delle cover dei Depeche Mode, come un brano come Judas, non bisogna mai e assolutamente mai ascoltarlo.
Simplicity best, simply the easiest, and round the spine.
If you want my love, if you want my love. Memories so far, the harshest conditions, and I'll stay alive through difficult conditions. So make up your mind for me, walk the line for me. If you want my love, if you want my love.
Siamo tornati in diretta in questa notte di giovedì 1 marzo 2007. Come anticipavamo prima, oltre al pastore abbiamo stasera anche un ospite musicale.
Un ospite illuminato
che spero si sia trovato bene in mezzo a questo delirio di evangelizzazione che abbiamo stasera incominciato e spero che potremo portare avanti. L'ospite di stasera è De Niro, un musicista romano.
Fratello, no, lontano parente, diciamo.
Lontano parente di De Niro.
Il Niro.
Il sta Niro.
Ridendo già troppo per questa puntata. Comunque.
Si stiamo ridendo già troppo. Lui sta ridendo già troppo. De Niro, non ridere troppo.
Un po' più serio.
Sono appena stato illuminato, quindi...
Infatti lui si è illuminato sulla via di Damasco.
La Letizia, quindi.
Esatto. Non so, il primo... diciamo comandamento del pastore è ridere sempre
e quindi noi
ridere meno, ridere tutti.
Anche ma infatti cedo 7-8 risate questa sera ai primi offerenti.
De Niro è un giovane musicista, un cervello in fuga, uno dei tanti cervellini in fuga che sì, purtroppo abbiamo
qui in Italia, scappato tanto tempo fa.
Che è già scappato tanto tempo fa. Perché un cervello in fuga? Perché il nostro Denis ha suonato ovunque.
Sì,
ovunque.
Anche qui, forse.
Anche
in
qui.
In un'altra vita. Non lo
so. In un'altra vita.
Sì, mi sento a mio agio. Quindi,
quindi può darsi che ci sei già stato in,
sì,
in questi studi.
Sì, 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 sicuramente.
Sempre in un'altra vita.
Sempre in un'altra vita.
No, l'idea, cioè la sua ospitata di stasera era proprio per conoscerlo un po' più approfonditamente, perché abbiamo avuto qui qualche settimana fa i ragazzi di Sporco Impossibile, che sono i ragazzi che organizzano una serata al Circolo degli Artisti, facendo suonare band emergenti e non, anche singoli emergenti e non. Tu sei un singolo, sei una band?
Allora, mi pongo come singolo, ma dal vivo ho la band, quindi
sei accompagnato dai musicisti.
Esatto, nessuno troppo pulito, quindi per questo ci hanno preso al volo.
Ma invece questa cosa, questa leggenda su di te che hai suonato ovunque,
sì,
è una cosa vera? Ci vuoi confermare stasera questa, oddio, questa leggenda?
Ovunque, beh, ovunque, no, mi manca l'Australia, per esempio. Poi vabbè, andando fuori dall'atmosfera terrestre, mancano ancora 2-3 pianeti, però adesso non sto qui a raccontarlo. Sennò...
No, infatti, invece diciamo dov'è che hai suonato?
Dove ho suonato? Beh, dice all'estero?
Sì, cioè, è suonato ovunque.
Ovunque, vabbè, no, negli Stati Uniti ho fatto un mini tour in Arizona, poi in Inghilterra, a Londra, ho aperto la data di Carmen Consoli.
Ah, non ho detto niente.
No, no. Ma mi trovavo lì, mi ha proprio preso.
Sì, dice, infatti, ma tu... poi c'è un'altra leggenda su di te, è che tu suoni spesso per caso, tipo che ti chiamano all'ultimo momento.
È vero, è vero.
È vero, eh?
No, infatti ho lasciato per questo il cast di ER, perché... mi hanno detto, servi più nella musica, ho detto vabbè, allora...
E quindi vado a suonare quando mi chiamano al volo.
Esatto, sì.
No, perché è vero, ragazzi, cioè, voi che ci ascoltate, magari pensate che noi, cioè, stiamo prendendo per il culo, ma in realtà De Niro ha suonato davvero ovunque, è stato a Vienna, a Parigi, a Londra, negli Stati Uniti, in Messico.
A Messico, no? Messico, vabbè, no? Arizona,
in vicino, Arizona,
vicino al confine.
Hai aperto per il pubblico, cioè, hai suonato davanti al pubblico dei Deep Purple.
Esatto. E quella come... è stata un'ultima, cioè una chiamata dell'ultimo minuto, in effetti.
Come ti sei sentito, insomma, davanti al pubblico che aspettava i Deep Purple?
Beh, innanzitutto mi hanno chiesto di aprire Deep Purple chitarra e voce.
E già
io,
quello.
In modo molto geniale, ho preso la chitarra classica, mi sembrava proprio lo strumento più adatto. E sono andato lì, ho fatto il sound check con il pubblico in sala. Pensavo fossi un Rodi, infatti mi hanno applaudito, poi mi hanno rivisto, hanno detto no, ma chi è questo?
Ma chi è questo che prima stava facendo il Rodi?
E mi hanno fischiato tutti, tipo 8000 persone, e io non so come mi è uscito, ho detto no, non mi avete riconosciuto.
Sono quello di prima.
Sì, ho detto no, non mi avete riconosciuto. E il pubblico si è chiesto ma chi è questo? E lì si sono azzittiti tutti, anzi mi hanno anche applaudito, infatti... Vedi, quando una frase ti cambia la serata.
Infatti, la frase è: scusa, puoi venire ad aprire per i Deep Purple stasera?
Sì, sì. No, tra l'altro, quando mi hanno chiamato stavo anche dormendo. Infatti, pensavo fosse un sogno. Ho detto no, boh.
E invece perché no. Hanno chiamato te e non un altro? Cioè...
No, in realtà avevano chiamato anche altri artisti. Il problema è che c'erano soltanto due canali a disposizione. E quindi comunque il massimo poteva mandare in due.
Quindi chitarra e voce.
Esatto. So che altre persone che erano state contattate in precedenza si sono un po', diciamo
cacate sotto.
Vabbè, non volevo usare quel termine, però.
Ma usa, sei tranquillo. Sei libero
comunque per il tema della serata, eh.
Cosa?
Troppi scherzi, troppe cose. Hai detto questa una parolaccia, non è, va benissimo.
Ok, vabbè, torniamo.
La cacca non è una...
Infatti la cacca non è una cosa brutta.
A meno
quella dei bambini, possiamo, quella dei bambini,
a palline. Sì,
okay. C'è DJ Uber stasera che sta facendo il moralista.
Ok. Vabbè,
io sono un moralista, non che sto facendo.
No, da stasera sei il moralista.
Ok, moderatore.
Moderatore moralista. No, questo è perché, cioè, è lui che è stato il primo illuminato sulla via di Damasco e ora sta cercando di portarmi. Io ci voglio andare perché comunque ho capito che ormai è quella la via, cioè sì. Io non so, è inutile, cioè, ho capito che
non come questi
fare.
Cristiani che si chiamano cristiani tipo Follini e poi vai con comunisti.
No, se lo sei, lo sei fino alla fine.
Comunque io so da fonti certe il primo illuminato è stato Edison, però non sono sicuro al 100%.
Si dice così.
Questa è una battuta che possono fare gli illuminati.
I tennisti, sì.
Ma andiamo ad ascoltare un brano di De Niro, perché allora abbiamo parlato, allora, magari
non siano cose del demonio, spero.
No, assolutamente. Anche se In realtà il nostro De Niro ha scritto anche un brano ispirato dalla, dallo Spirito Santo.
Sì, sì, come la robiola, proprio era fresco di giornata, soltanto ancora non ho deciso se...
Ancora non ha deciso se, quindi stasera potrebbe essere un'anteprima che però ancora non sappiamo, non sappiamo se... Intanto ascoltiamo una cosa che non è un'anteprima, ed è Cruel, un brano... tratto da la seconda edizione di Sporco Impossibile. Ricordiamo che De Niro suonerà il 22 marzo al Circolo degli Artisti alla seconda edizione di Sporco Impossibile. Ci vediamo dopo allora. Abbiamo ascoltato quindi questo brano Cruel da un disco? Abbiamo ascoltato questo brano da un disco, De Niro. C'è un disco in preparazione? C'è un qualcosa disco... che sta uscendo?
Sì, il disco è praticamente terminato e adesso vabbè, è stato prodotto da Gianluca Vaccaro,
già collaboratore di Carmen Consoli.
Esatto, e Roberto Procaccini, tastierista degli Hot Tom e produttore di svariate cose un po' mainstream, però... Cioè, vabbè, io non sono mainstream, quindi...
No, sei indie.
Sono... sì, sono indiano.
No, cioè, perché...
sono
perché
casalingo.
Qui abbiamo deciso che il termine indie deve essere bandito totalmente da...
Sì, no, no.
Sei d'accordo?
Assolutamente, no, sono casalingo.
Ok, mi piace.
Esatto.
Mi piace.
Ecco, quindi il brano che appunto che hai ascoltato è casalingo, versione casalinga, perché i brani del disco per ora sono...
Versione ancora... casalinga.
No, i brani del disco sono, diciamo, fatti in altre case, diciamo, non fatti a casa mia e ancora non sono disponibili, non dipende da me,
Vabbè, certo, mi sembra giusto, insomma. E invece quindi, al concerto del 22 cosa ascolteremo?
Al concerto del 22 verrò con la band e cercheremo di avvicinarci al sound appunto del disco, quindi una formazione completa. Veremo in quartetto con batteria, la batteria suona Paolo Patrizzi, il basso Claudio Forlini, le percussioni Andrea Di Pierro e poi io chitarra e voce, e cercherò insomma di impastare gli ingredienti per rendere un po' tutto...
Insomma, a me piace molto Danilo, perché comunque io sono un amante di quel cantautorato americano un po' lo-fi.
Lo-fi.
Tipo gli Hot Smith, Drake, anche un po' gli Okkervil River. Cioè, sono diciamo un po' mi piacciono, e poi cioè, sono cose che ho rivisto, cioè ho risentito più che altro nell'ascoltare le tue canzoni.
Ah, ti ringrazio. Poi tra l'altro,
ma figurati, cioè, quando c'è bisogna dirlo, insomma, la qualità è qualità, insomma.
No, sono contento. Poi tra l'altro hai nominato gli Okkervil River, con cui ho diviso il palco al Circo degli Artisti,
per esempio, una delle tue tante comparsate
dell'ultimo minuto, sempre passavo lì,
sempre, perché ti piace. Ti piace essere chiamato all'ultimo minuto.
Sì, vado in giro proprio con le calamite attaccate, allora intanto mi appiccicano qualche gruppo da aprire. Riapro tutti, speriamo che qualcuno un giorno me li chiuda.
Infatti, o riapro a te, ma sicuramente.
Noto che c'è un po' di troppa intesa fra di voi, non vorrei che sfociasse in qualcosa di peccaminoso.
Di blasfemo.
No, di peccaminoso.
No, ma tanto siamo divisi da un tavolo, quindi...
Ma le vie del Signore...
Sì, sono lunghe.
No, speriamo di no, insomma, dai, speriamo di no, per non fare anche un torto a te, che sei il moderatore e moralista della serata, e anche al Donkey, mi sono dimenticato come dobbiamo chiamarlo, Pastore. Sì, al Pastore Giussani, no? Com'è?
Il cuoco.
Giussilli.
Ma noi a questo punto andiamo ad ascoltare un altro brano di De Niro intitolato Stop You. A dopo. Quindi questa era Stop You, sempre del nostro ospite De Niro. Raccontaci un po' come nascono le tue canzoni. Che domanda del cazzo, fondamentalmente, però giusto per chiederti qualcosa.
No, ultimamente nascono di mattina, cioè mi alzo con un motivetto in testa e comincio a registrare seguendo il metodo buona la prima, perché già con la seconda non vengono allo stesso modo, quindi insomma molto istintive. Poi diciamo, se entro un'ora riesco a dargli una forma decente, il pezzo lo proseguo, insomma lo imbastisco, creo una struttura, se no, siccome sono pigro, lascio perdere e aspetto magari il giorno dopo, quando mi alzo il canto del gallo e dico oh,
per un'altra ispirazione divina.
Esatto, sì. Sì, ogni giorno
saluto bene con questa, per un'altra ispirazione divina.
E infatti mi piace questa.
Ma io intanto chiedo
la terza parte sta venendo un po' meno ridanciana della prima e della seconda, mi sembra
bene. Ok, come dicevamo prima, quindi le tue influenze. Io ho citato, vabbè, gli Okkervil River, ho citato Elliott Smith, ho citato Tim Buckley, non so se l'ho citato, ma lo cito ora, insomma.
No, diciamo come, non so, cioè non le chiamerei proprio influenze, nel senso che
sì,
tutti questi artisti...
Perdonami, in effetti, no, cioè, no, no. È anche brutto dare del... Cioè...
No, figurati. No, diciamo, io sono cresciuto, per dire, con gli U2, che non c'entro niente con le cose che faccio. E tutti gli artisti che appunto adesso ultimamente mi accostano, alla fine sono artisti che ho conosciuto dopo o che mi hanno fatto conoscere dopo
e che ti hanno detto guarda, sai che quelle cose che scrivi sono molto simili.
Esatto. No, sono partito con Benedict Romboy perché le prime cose veramente lo fai ancora di più di così, quindi quasi inascoltabili, quindi dice, non mi ricordo in Elliott Smith oppure Benedict Romboy, e quindi alla fine li ho conosciuti così, anche Jeff Buckley, Tim Buckley. Insomma, vabbè, sono pigro, quindi non è che mi cerco troppo gli artisti.
Ti vengono da dentro, insomma. No?
Sì, ecco, quindi diciamo mi trovo gli accostamenti perché sennò non saprei che dire. Cioè.
Sì, tipo tipo come quando fai le interviste come questa, che poi non è un'intervista, perché sì, fondamentalmente è una chiacchierata così.
No, ma è bello anche così.
Sì, è molto meglio forse.
Molto meglio, sì. Escono cose più spontanee.
Continua a sentire pompini a Vicenza.
A Vicenza, perché...
Scusate per queste risate forzate, chiedo scusa ad Hans Capogna per queste mie risate forzate. Poi c'è anche gente che ti ha addirittura avvicinato ai Radiohead.
Sì.
E Travis
meno.
Io mi sono documentato, come faccio sempre.
Sì,
quando...
E Travis, non lo so, fammi sapere la fonte.
Sì, ti farò sapere la fonte. Questi sono appunti che mi sono preso così velocemente mentre stavo preparando, insomma, questa chiacchierata con te.
Guarda, diciamo, con i Radiohead è vero, nel senso che il manager dei Radiohead mi ha contattato per un progetto che sta producendo, chiamato Anti Atlas, per cantare in un brano.
Hai visto che gente che ti porta in radio?
No, io ti ho portato un Giustilli, ma De Niro gli caga in testa.
Facciamo la gara a chi porta gente più interessante qua, eh?
Sempre dopo mangiato.
Sempre dopo. E sempre piano piano, perché è sempre quella dei bambini, poi, oltretutto.
Posso dire una cosa?
Ma certo, cioè, ci mancherà.
È un po' ispirato ai britannici alfieri di quel pop rock rarefatto e trasognato, così affine alla sensibilità di Ed.
Ed chi?
Ed dei Coldplay.
Ah, Ed dei Coldplay. Giusto, anche i Cold, c'è gente che ti ha anche avvicinato alle produzioni musicali dei Coldplay.
Sì,
qui si parla di te come uno che fa...
Sì, mi hanno avvicinato, poi
che ci fai
Martin mi ha allontanato.
2.0
quindi... Che ci fai qui a 2.0, insomma? Chi ti ha invitato?
Voi,
ma sei per caso,
come al solito.
Passavo per caso, vero? In effetti stavo qua fuori mangiando un cornetto con le fragole.
Buono, molto buono. Perché sotto la nostra radio vendono anche cornetti buoni.
E mi avete tirato dentro, ho detto, ma facciamoci tirare, insomma.
C'è qui che addirittura che dice che ti sei... C'è un nostro ascoltatore che dice a me ricorda i Dimmu Borgir.
Chi?
Non so se tu riconosci i Dimmu Borgir.
No.
I Dimmu Borgir sono alfieri del black metal norvegese. Naturalmente gente simpatica, sai, siamo...
No, ma è vero anche questo.
Rientra fra le tue influenze.
Rientra, sì. Infatti si è sentito, insomma, dai pezzi che c'è quel
sì, soprattutto nell'intonazione della voce.
Sì, esatto.
Soft cry core metal.
Sì, infatti, come
molto
proprio
Napalm Death.
Molto Napalm Death anche.
Sì, sì, sì.
Sì, il basso è molto Napalm Death.
Ma non ce l'hai
sì,
il basso.
Appunto, per questo.
Se ci fosse stato,
il basso sarebbe stato molto Napalm Death.
Certo, come no.
Ascoltiamoci Nowhere, che è l'ultimo brano tratto sempre da questo bouquet di musica che ci hanno passato i nostri amici di Sporco Impossibile. Ricordiamo l'edizione di Sporco Impossibile alla quale parteciperà anche De Niro il 22 marzo.
Sempre al non circolo succede niente prima, insomma.
Sempre che non succede niente non prima, speriamo di no. No, che speriamo per te che magari non ti chiamino per andare a suonare, non so, in Australia, visto che non ci sei ancora capitato.
No, infatti.
Ricordati di noi quando sarai un musicista famoso e quando ti chiameremo per venire a fare una comparsata di nuovo qui a 2.0
in Australia,
radio. Noi saremo sempre qua. Potresti connetterti dall'Australia, faremo
no, vengo con
chiacchierata via Skype.
Canotto, perché mi hanno detto che comunque ci sono i delfini che ti aiutano ad attraversare l'oceano.
Bene.
Non so se sono delfini o
no, sono forse saranno calamari giganti.
Calamari giganti, sì.
Come quello che hanno pescato
quelli a rondelle.
Quelli a rondelle, sì, che poi sono buonissimi i fritti.
Esatto.
Ascoltiamoci questo brano Nowhere. Ringraziamo il nostro De Niro per essersi prestato a questa intervista qui, molto lo-fi come piace a noi.
No, grazie a voi a per 2.0. avermi invitato, anzi per avermi catturato
qui sotto mentre mangiavi il cornetto.
Esatto. Ecco, infatti un po' di crema tu.
Quando vuoi tornare, noi siamo sempre qua. Appena esce, anzi, ufficialmente appena esce il disco, vieni a presentarlo anche qui, perché vabbè, ti chiameranno tutti sicuramente.
Ma non lo so, vedremo.
Io sono sicuro di sì.
Va bene, grazie, speriamo.
Ok, tante grazie ancora, ci ascoltiamo Nowhere e a dopo.
I'm to nowhere. I left my car to no rich man.